Radio Roma Notizie, programma a cura di Roma Capitale.
Parliamo di lavoro, il podcast di Roma Capitale.
Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Parliamo di Lavoro, il podcast che Roma Capitale dedica alle tematiche del mondo del lavoro. Finora abbiamo parlato di come si scrive un curriculum, del colloquio di lavoro e di come si cerca lavoro. Oggi parliamo del fare impresa, cioè di come si costruisce un'attività, cosa bisogna fare e da dove bisogna cominciare quando si decide di avviare un'impresa in proprio. Lo chiediamo a Claudio Lucarini, responsabile del Col Pasolini ed esperto dell'area impresa. Benvenuto Claudio.
Grazie. Un saluto a voi e a chi ci ascolta.
Dunque Claudio, allora, prima di entrare nel vivo dell'argomento e capire quali sono le dritte per iniziare una propria impresa, vorrei partire dall'origine e chiederti di cosa parliamo quando parliamo di orientamento all'impresa. A chi si rivolge il servizio che offrite? Chi può usufruirne? Aspiranti imprenditori o anche imprese che abbiano progetti di sviluppo?
L'orientamento impresa si rivolge sia ad aspiranti imprenditori, prevalentemente sono il maggior numero di utenti che si rivolgono al nostro centro, per quindi definire e poi poter anche concretizzare la propria idea di impresa, ma parallelamente anche a imprese già costituite. In questo caso si rivolgono a noi soprattutto perché hanno dei progetti di sviluppo e intendono essere seguiti per quanto riguarda la possibilità di accesso ad agevolazioni pubbliche.
Benissimo, come sempre, quindi introduciamo ora l'argomento con un primo file audio.
Il primo passo per mettersi in proprio è definire la propria idea imprenditoriale e valutarne la fattibilità, poiché non tutte le buone idee si traducono in imprese di successo. Per fare questo devi elaborare il tuo business plan, ossia il documento che descrive l'insieme di soluzioni organizzative e strategiche che permettono all'imprenditore di creare, distribuire ed acquisire valore.
Allora Claudio, primo passo per fare un'impresa è avere un'idea. Una volta avuta l'idea, definirne la fattibilità. Come si fa Claudio? Quali sono le variabili che dobbiamo avere presente?
Ci viene in aiuto un modello di origine anglosassone che si chiama SWOT analysis. SWOT è un acronimo, in italiano sarebbe punti di forza, punti di debolezza, minacce e opportunità. Se ci focalizziamo su questi quattro punti capiamo quali sono gli elementi strategici per comprendere se un'idea può avere successo. Ci dobbiamo focalizzare quindi, come ci suggerisce il modello, su quelli che sono i punti di forza dell'individuo, del singolo imprenditore o della società, qualora si tratti di un team di persone che intende avviare una società, e i punti di forza in vari ambiti, ovviamente, a partire dalle conoscenze, dalle competenze, dall'idea, dalla eventuale innovatività, tutti quegli aspetti che secondo noi rappresentano dei punti di forza. Altresì però è importante essere, diciamo, il più possibile obiettivi anche rispetto alla propria idea di impresa, per cercare di individuare quelli che invece possono essere dei limiti, dei punti di debolezza, ad esempio rispetto alla concorrenza o rispetto ad esempio alla difficoltà di inserirsi in un determinato mercato. Quindi ragioniamo sull'attuale. Diversamente, la seconda colonna della SWOT analysis parla di minacce e opportunità. In questo caso cerchiamo di proiettarci sul futuro. Quali possono essere le opportunità che il mercato potrebbe, e quindi stiamo parlando in termini futuribili, offrirci? Ad esempio la pandemia è un ottimo esempio in questo senso. È potuto essere certamente un'opportunità da cogliere per determinati servizi di cui c'è stato una crescita di bisogno, come per esempio i servizi, diciamo, a domicilio oppure il commercio online. Ecco. In questo caso partiamo di opportunità. Diversamente, le minacce sono quegli aspetti sempre futuribili che però dobbiamo cercare di prevedere, perché possono andare a inficiare il successo della nostra idea, quindi dei cambiamenti, possono essere di tipo legislativo, dei cambiamenti che possono avvenire nel mercato o nella concorrenza, che possono per noi essere negativi.
Dunque la SWOT analysis come elemento importante, fondamentale poi di stesura del business plan. Innanzitutto Claudio, qual è la definizione di business plan e chi parte da zero, come chi appunto vuole per la prima volta mettere su un'impresa, come deve approcciare con questo strumento che può sembrare complesso?
Il business plan è un documento che riassume i contenuti e caratteristiche di un progetto o di un'idea imprenditoriale. Dobbiamo tenere conto che grosso modo ogni business plan si caratterizza per due sezioni abbastanza diverse. Nella prima parte, che definiamo descrittiva, vengono indagati il settore in cui opera l'azienda, i prodotti o i servizi che intendo offrire, quale mercato di riferimento. Quindi ci sono degli studi e delle analisi da fare per poter, diciamo, individuare l'ambito di attività. Anche risorse necessarie che ci fanno comprendere se l'idea è fattibile oppure no. Quindi individuiamo anche quelle che sono le strategie di marketing che saranno fondamentali per la nostra impresa. Nella seconda parte parliamo di aspetti più numerici e finanziari, quindi dobbiamo evidenziare quei dati che danno concretezza all'idea di business. Quindi è in questa parte che ci troveremo a dover ipotizzare il fatturato per i primi anni di attività, quindi dobbiamo anche saper fare delle proiezioni attendibili. E poi la parte in cui dobbiamo individuare l'ammontare degli investimenti, dei costi di gestione, e la parte squisitamente finanziaria e patrimoniale, e quindi per poter entrare poi nell'aspetto più finanziario di fattibilità dell'impresa.
E su questi aspetti i call offrono un'assistenza?
Sì, assolutamente. Il nostro ruolo è quello di sostenere il nostro utente nella individuazione del piano d'impresa, negli aspetti cruciali, per aiutarlo nella compilazione poi definitiva del business plan, non a livello di aspetti, diciamo, finanziari, dove c'è bisogno di un ulteriore supporto che è quello di un commercialista, però per tutto quello che riguarda soprattutto la parte descrittiva e parte, diciamo, della parte numerica, sicuramente c'è il supporto da parte nostra.
Ascoltiamo ora un nuovo contributo.
Canvas è lo schema più usato per rappresentare il modello di business della tua iniziativa imprenditoriale. I blocchi di contenuto da sviluppare sono 9. Key Partners sono le alleanze strategiche con fornitori e partners tecnologici e commerciali. Key Activities sono le attività strategiche messe in campo per raggiungere i clienti, mantenere le relazioni con loro e generare ricavi. Key Resources sono risorse chiave di cui un'impresa deve disporre per fare funzionare il proprio business. Risorse umane, fisiche, intellettuali e finanziarie. Value Proposition è il valore realistico dei prodotti o servizi offerti sulla base dei benefici tangibili per il target. Customer Relationships definisce il tipo di relazioni che l'azienda instaura con la sua clientela. Channels indica l'insieme dei mezzi con cui raggiungere il cliente nelle fasi di comunicazione, distribuzione e vendita. Customer Segments descrive il target a cui l'azienda si rivolge. Cost Structure definisce la struttura dei costi che l'azienda deve sostenere per le risorse, le attività e i partner chiave. Revenue Streams descrive il flusso di incassi che l'azienda ottiene dalla vendita.
Allora, l'audio ci ha introdotto alle diverse fasi di costruzione di un business plan. Le ripercorriamo rapidamente insieme, Claudio?
Sì. Allora, innanzitutto direi di partire da quella che è il prodotto o servizio che noi offriamo. Questa è una delle cose più cruciali sicuramente per il successo di un'impresa, perché bisogna individuarlo in modo molto preciso e anche in riferimento a quello che è il mercato. A proposito di mercato, dobbiamo dire che è fondamentale individuare delle tipologie di clientela. Questo vuol dire che dobbiamo cercare di identificare i nostri clienti identificandoli in gruppi di appartenenza, utilizzando dei parametri oggettivi quali possono essere la loro localizzazione geografica, il loro reddito, l'età, importantissima, eventuale titolo di studio se questo può fare la differenza rispetto ai miei potenziali clienti ai quali io intendo rivolgermi, perché questo ovviamente andrà a impattare su tutte le strategie di impresa, comprese le strategie di marketing, che dovranno essere coerenti con il target che io ho identificato. Inoltre questo significa individuare nel modo più preciso possibile i bisogni di quella particolare nicchia di mercato che io voglio andare a contattare col mio prodotto o servizio. Questo è importante perché va a impattare sul successo del posizionamento di mercato del mio prodotto o servizio. In ultimo direi che è fondamentale anche avere un aspetto di unicità o quantomeno di innovatività, sia di prodotto o anche eventualmente, diciamo, di servizio, e poi valutare dal punto di vista del network, quindi delle relazioni, sia relazioni già stabilite con eventuali fornitori, ma anche con potenziali clienti, meglio ancora se ho già come succede in alcuni casi, un portafoglio clienti che mi dà una base solida con cui cominciare. Quindi diciamo che anche il network di relazioni è fondamentale, e nel caso poi siamo una società è molto importante stabilire chi fa che cosa, quindi avere chiara anche l'organizzazione della futura società.
Poi il campo dell'imprenditoria è sostenuto anche da una serie di agevolazioni e di finanziamenti. Come ci si orienta in questo campo? I call offrono assistenza tecnica anche per partecipare a bandi pubblici?
Sì, molte delle richieste che riceviamo sono proprio in questo senso, quindi ci viene richiesta informazione e assistenza per quanto riguarda tutte le forme di agevolazioni pubbliche, anche perché devo dire che è un campo in cui non è facile reperire informazioni chiare e dettagliate. C'è un po' una confusione per chi va, diciamo, online alla ricerca per trovare un bando che possa fare al caso suo. Quindi questo lavoro di orientamento si rivela prezioso in molti casi, perché è proprio un lavoro di orientamento su quali sono attualmente, perché è anche un lavoro di continuo aggiornamento, per cui diciamo che abbiamo visto, ad esempio, posso dire a livello generale, un grosso cambiamento negli ultimi 10 anni. Si è passati da contributi che erano prevalentemente contributi a fondo perduto a invece prestiti a tasso agevolato senza interessi, in forme come ad esempio il microcredito, sulle quali invece si sta investendo di più negli ultimi anni. E reperire le informazioni in questo campo, poiché sono enti diversi che emanano bandi diversi, non è affatto facile, quindi sicuramente diamo questo genere di orientamento ai nostri utenti.
Anche Roma Capitale è attiva in questo campo delle agevolazioni per l'iniziativa imprenditoriale privata, vero?
Sì, assolutamente. Intanto c'è da dire che una nuova partnership tra Roma Capitale e Ente Nazionale Microcredito molto importante, che sta avendo un grosso successo. È un servizio che viene già molto contattato dai cittadini romani e che riguarda uno sportello specifico di microcredito. Microcredito che ha un risvolto sia sociale, quindi piccoli prestiti per necessità di famiglie privati, ma anche un risvolto imprenditoriale per startup, quindi un servizio specifico mediato dal 060606 di Roma Capitale per andare incontro a chi intende avviare una piccola attività, e si rivolge a quei soggetti che non sono, come si dice tecnicamente, bancabili, quindi per aggirare il problema, l'annoso problema dell'accesso al credito bancario. Infatti è un finanziamento che si può ottenere senza dover presentare le garanzie che tipicamente ci richiede una banca per concedere un prestito. Accanto al microcredito, sia quello sociale che imprenditoriale di cui abbiamo parlato, esistono altri due progetti interessanti che sta seguendo Roma Capitale. Uno riguarda il self-employment, che è una storia interessante perché nasce rivolto soprattutto a giovani che non studiano e non lavorano, i cosiddetti NEET, fino a un massimo di 29 anni, ma nel bando di quest'anno, quindi uscito anch'esso da poco, è stato esteso anche a donne inattive e disoccupati di lunga durata, quindi è stato tolto il vincolo dell'età e quindi diventa un bando interessante per una platea molto più vasta di utenti. Noi diamo anche informazioni e supporto per l'accesso a questo bando. In particolare poi c'è una possibilità formativa invece questa volta, si chiama Yes I Startup, ed è un corso che dà le conoscenze, le competenze imprenditoriali necessarie anche proprio nell'individuazione e stesura di un business plan a coloro che vogliono accedere al self-employment. Tutte queste misure sono di recente attuazione e stanno avendo un discreto successo.
A fianco a questo c'è un altro ambito sul quale Roma Capitale sta lavorando, che è quello dell'educazione a fare impresa, un campo appunto importante sul quale si lavora e si riflette molto ultimamente, a partire proprio dalle scuole superiori, per facilitare la diffusione tra gli studenti della cultura d'impresa. Quali sono i progetti in campo sul tema?
Sì, questo è un tema che mi sta molto a cuore, perché l'alternanza scuola-lavoro ci ha permesso di entrare, anche solo in questo momento virtualmente, ma il progetto è quello assolutamente di farlo in presenza, quindi in futuro, pandemia permettendo, lo faremo in presenza, di diffondere nelle scuole l'importanza della cultura d'impresa e di che cosa vuol dire essere imprenditori, affinché questa non venga vista, diciamo, come un miraggio o come qualcosa di appannaggio per pochi, ma come una competenza che si può apprendere. Quindi insieme agli allievi delle scuole superiori ragioniamo su cosa vuol dire essere imprenditori, quali sono le conoscenze e le competenze che ogni imprenditore è necessario che acquisisca e contemporaneamente su che cosa vuol dire avviare un'impresa, proprio con particolare riferimento al business plan di cui parlavamo prima. Quindi noi cerchiamo di coinvolgere i ragazzi e devo dire che quest'anno ci hanno davvero stupito con delle idee di impresa che sono state create dalla loro, diciamo, fantasia, per cui hanno immaginato di creare un'impresa in base ai loro interessi, alle loro conoscenze, e poi noi li abbiamo aiutati dando dei riferimenti su come si può stendere un piano d'impresa per arrivare a fare, diciamo, non un vero e proprio business plan, che è un documento, come diciamo prima, anche complesso sul lato finanziario, ma a un'idea d'impresa, un piano d'impresa più semplificato. E devo dire che hanno prodotto dei lavori che ci hanno stupito parecchio, perché sono entrati nel dettaglio, e quindi questo secondo noi col tempo può creare questa attitudine nei confronti dei giovani, e meno diffidenza, più voglia e fiducia nella capacità di creare nuove imprese.
Grazie di questa interessante chiacchierata. Come sempre noi chiudiamo con tre elementi che fanno la differenza quando vogliamo, in questo caso, mettere su una iniziativa imprenditoriale. Tre punti, tre parole chiave.
Allora io direi essere competenti e innovativi, perché non si può improvvisare. Studiare, conoscere, approfondire il settore in cui ci si va a inserire. In ultimo direi individuare con quanta più precisione possibile una nicchia di mercato e strategie imprenditoriali coerenti con il target che ho individuato.
Tre ottimi consigli, grazie Claudio. Finisce qua questa puntata del nostro podcast dedicato a fare impresa. Ringraziamo la nostra guida Claudio Lucarini, responsabile del Col Pasolini. Grazie Claudio.
Grazie a voi, è stato un piacere.
E vi ricordiamo che è possibile rivolgersi ai Col per avere richieste di sostegno, come vi abbiamo raccontato. Come contattarvi brevemente?
Attualmente è attivo il ricevimento al pubblico solo a distanza, per consulenze di orientamento, per consulenza d'impresa, per informazioni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, oppure il pomeriggio anche su appuntamento in base alle diverse disponibilità dei singoli centri di orientamento al lavoro che si contattano.
Se avete domande potete scriverci a radioromacomune@comune.roma.it. Potete riascoltare tutte le nostre puntate su www.comune.roma.it. Grazie e continuate a seguire i podcast di Roma Capitale.